Bene, innanzitutto buonasera a tutti e grazie anche per la disponibilità a cambiare sala in maniera che l'accesso fosse adeguato alle mie necessità, quindi grazie veramente di cuore. Quello che cercherò di fare con voi nello spazio che abbiamo a disposizione è proprio quello di fornirvi alcune chiavi di lettura per capire come leggiamo questo testo e come colleghiamo a questo testo una festa, la festa di Purim, che tra l'altro abbiamo recentemente celebrato all'interno della comunità ebraica. Chiaramente non potremo dire tutto, cercherò di farvi venire voglia di andare a vedere la bibliografia che trovate indicata anche sul sito, purtroppo più in inglese che in italiano. Speriamo di avere presto qualche testo in più anche nella nostra lingua, perché costituisce il punto di vista con cui chi ha fissato per primo questo testo nel canone biblico, quindi la tradizione ebraica, lo vive e lo rilegge attualizzandone le dinamiche di anno in anno e quindi di generazione in generazione. Innanzitutto partiamo dal nome di Esther, che è un nome altamente evocativo e altamente simbolico. Questo nome, nella lingua ebraica, ma soprattutto nella tradizione rabbinica, viene ricondotto, anche se un po' forzosamente dal punto di vista strettamente linguistico, al verbo molto usato nella Bibbia, il verbo leasdir, che indica il nascondimento del volto di Dio. In particolare la tradizione rabbinica lo collega al versetto 18 di Deuteronomio 31, dove Dio, rivolgendosi al popolo in riferimento a una situazione di peccato, dice: «Io, Dio, sicuramente nasconderò il mio volto in quel giorno». Quel giorno è il giorno del peccato. Quindi si ricondurrebbe la radice Satar, la radice del nascondimento, al nome Esther. Di fatto, dal momento che in ebraico questo nome è preceduto da una Aleph muta, so che c'è tra di voi qualcuno che studia ebraico, è preceduto da questa lettera muta di cui non si sente la presenza nella pronuncia, tutto ciò fa capire che da un punto di vista strettamente linguistico questo nome è più vicino al nome della divinità femminile babilonese Ishtar, Astarte. Quindi molto probabilmente, dato il contesto persiano in cui la vicenda si svolge, il nome di Esther è il nome della dea Astarte, così come il nome di Mordecai o Mardocheo in italiano è da riferirsi al dio Marduk. Quindi noi abbiamo dei protagonisti ebrei in questo testo con un nome assolutamente non ebraico. D'altro canto è vero che proprio là dove questa fanciulla Esther viene presentata nel libro di Esther al capitolo 2 che voi avete già letto nei giorni precedenti, si dice anche che Mordecai era il tutore di Adassa, cioè Esther, che era rimasta orfana e quindi Mordecai in quanto zio aveva deciso di occuparsene. Ora, Adassa in ebraico significa mirto e quindi questo nome che rimanda a uno degli elementi con cui, uno dei profumi con cui si accompagnavano i sacrifici al Tempio, ci mostra una percezione già più ebraica di Esther. Ma il fatto che la tradizione rabbinica abbia voluto ricordare soprattutto la radice del nascondimento ci farà capire, man mano che andremo avanti nella nostra riflessione, quanto questo nascondimento sia di Esther che di Dio stesso sia provvidenziale nella vicenda. In effetti, penso che negli incontri precedenti al mio vi sia già stato segnalato che in tutta questa narrazione il tetragramma sacro, il nome di Dio impronunziabile, dal punto di vista ebraico, non compare mai. Anche se di fatto i maestri di Israele hanno cercato di intravederlo in alcuni giochi di parole, nel modo con cui le iniziali del nome di Dio compaiono come iniziali di alcune parole in alcuni versetti. Ma al di là di questi tentativi, che non fanno parte del senso letterale del testo, il nome di Dio non compare mai. Quindi questa è la prima premessa. Seconda premessa, nella tradizione ebraica questo testo viene indicato sia come Megillah, cioè rotolo che può stare da solo, sia come Sefer. Sefer anticamente era l'insieme di più pergamene, di più rotoli, legate fra di loro, ed equivale di più al senso italiano di libro. Ecco, mentre la Megillah, una sola pergamena, richiama di più l'idea della lettera, della missiva, del messaggio. Ed è singolare che nel Talmud babilonese, proprio nel trattato Megillah, il testo di Esther sia chiamato Megillah, ma anche Sefer, perché in realtà ha le caratteristiche di entrambe le cose. Innanzitutto, la Megillah di Esther, nel momento in cui viene trascritta, come sapete nella tradizione ebraica è ancora oggi in uso mantenere questi testi scritti su pergamena, ebbene, nonostante sia una semplice Megillah, richiede la rigatura della pergamena tanto quanto il Sefer Torah, quindi il libro della Torah, della rivelazione sinaitica. So che avete esposto sabato una bellissima e antica Megillah che è stata tra l'altro presentata dalla mia collega Erika Barici, probabilmente gli ha detto qualche cosa su come queste pergamene venivano scritte. Bene, la rigatura prima della scrittura è tipica del Sefer, non della Megillah. D'altro canto però, quando lo leggiamo in sinagoga, proprio in occasione di Purim, mentre lo srotoliamo, non lo riarrotoliamo, nel senso che quando leggiamo la Torah, da una parte si srotola e dall'altra si riarrotola, in maniera che compaia solo la sezione che si sta leggendo. Quando leggiamo la Megillah, il lettore la srotola e non la riarrotola mai, proprio per indicare che è una lettera. E quando si arriva al punto che abbiamo sentito questa sera, questa lettera scritta da Esther e Mordecai, che viene mandata agli ebrei di tutte le 127 province di Assuero, il lettore la scuote per dire la lettera è questa, non è un'altra. Quindi questo ci fa pensare più alla Megillah, alla lettera, alla Igeret, più che al Sefer. Però, come ricorda il grande commentatore medioevale Rashi, nel mondo a venire, nei tempi messianici, la Megillah Esther, il rotolo di Esther, come il Sefer Torah, rimarranno per l'eternità, perché la Megillah Esther, come il Sefer Torah, è eterno. Tutti gli altri libri della scrittura potranno non esserci più, ma la Torah e la Megillah Esther ci saranno ancora. Quindi, come vedete, ha una fisionomia piuttosto particolare nel mondo ebraico. E infine, ha una collocazione nel canone biblico ebraico ancora più interessante, perché si trova nella sezione, nella terza, il canone ebraico è formato dalla Torah, che è la rivelazione in senso forte, i Nevi'im, i profeti, che ne sviscerano i sensi nel tempo, e dai Ketuvim, gli scritti sapienziali. Le cinque Megillot, di cui Esther è l'ultima, si trovano nella terza sezione. Ed è l'ultima di cinque testi legati a loro volta a cinque feste, e che è possibile leggere nella loro sequenza come l'evolversi, il dipanarsi delle tappe importanti dell'amore umano nella sua maturità, dall'amore romantico dei fidanzati fino a quello capace di dare la vita per il popolo. Infatti sentite com'è la stanzione. La prima Megillah è il Cantico dei Cantici, che leggiamo a Pesach, a Pasqua. Qualche nostra comunità ashkenazita nell'est europeo la legge anche tutti i sabati. Ed è il primo step, diremmo noi, il primo gradino dell'amore. L'amore del primo innamoramento dei fidanzati che hanno ancora davanti a loro tutta la vita. Segue la Megillah del libro di Ruth, che leggiamo a Shavuot, a Pentecoste, dove l'amore che emerge è un amore già più maturo, è la storia di famiglie già formate, dove nel rapporto fra una suocera e una nuora avviene qualcosa di teofanico, di rivelativo. C'è poi il rotolo, la Megillah delle Lamentazioni, che leggiamo al 9 di Av, una data che ricorda i grandi disastri nazionali, dalla caduta del Tempio ad opera dei Romani, alla cacciata dalla Spagna all'inizio della Shoah. Quindi indica l'amore messo alla prova, l'amore che si misura con gli alti e bassi della vita. E poi c'è Coelet, che leggiamo durante la festa delle capanne per ricordare la precarietà della vita nel deserto come paradigma della precarietà della vita umana. E qui l'amore mostra la sua capacità di andare oltre la ripetitività e quella quotidianità che può diventare alla fine indifferenza. E da ultimo il libro di Esther, dove l'amore non è più quello fra i due amanti o quello della famiglia vista in dimensioni craniche, ma è un amore capace di rischiare la vita per il proprio popolo, quindi un amore che va al di là dei confini familiari. Quindi la Megillat Esther costituisce, da questo punto di vista, il culmine dell'amore umano in tutte le sue componenti. Vediamo però tutto questo come viene colto in un contesto storico-profetico, perché è quello in cui la vicenda si colloca. Nel senso che se voi leggete il libro di Esther da un punto di vista strettamente letterario, trovate un bellissimo romanzo, una vicenda che lascia il lettore in suspense fino alla fine, dove si intrecciano amori umani, amori di corte, intrighi, passioni, ci sono tutti gli ingredienti di un bellissimo romanzo di corte ambientato nella Persia di quell'epoca, siamo attorno al 350 prima dell'era cristiana. Se però lo guardiamo da un punto di vista profetico, ci accorgiamo che questa vicenda di per sé, di carattere anche molto laico per molti aspetti, rimanda invece a elementi soprattutto della tradizione profetica fondamentali. Innanzitutto, anche se da un punto di vista storico si discute su quando tutto questo possa essere avvenuto, nel senso che qualcuno dice nell'ultima fase dell'esilio, qualcuno dice già quando l'editto di Ciro, il re persiano che permette il ritorno da Babilonia a Gerusalemme, era già avvenuto, ma a noi questo interessa poco, a noi interessa il fatto che tutto questo sia legato a quegli ebrei che nonostante l'editto di Ciro a Gerusalemme non sono tornati. Questi sono gli ebrei che sono rimasti in Babilonia sotto l'impero persiano anche dopo l'editto di Ciro. Sono quegli ebrei che non hanno ascoltato la profezia di Geremia. Se andate a rileggere la bellissima lettera di Geremia agli esiliati, il capitolo 28 e 29, tutto il capitolo 28 e i primi 15 versetti del capitolo 29, trovate che Geremia si invita a prendere casa, a far prendere mogli e mariti per i propri figli lì, e a cercare la pace di Babilonia, perché in quella pace il popolo esiliato avrebbe trovato la sua pace, che come dire oggi inculturatevi, trovate un modo di convivere in un paese straniero. Ma d'altra parte Geremia dice che dopo 70 anni l'esilio finirà, e infatti con l'editto di Ciro l'esilio finisce, ma una parte del popolo non ritorna. Una parte del popolo preferisce rimanere in esilio perché si è abituata a quelle dinamiche, ha preferito quella situazione alla terra promessa. E allora c'è nella tradizione dei maestri di Israele un individuare in tutto questo dei segni negativi che sono un po' la spia, il modo che mostra come non rispondere all'appello di Dio che invita al ritorno porta alla distruzione. Per cui i maestri di Israele, per esempio, sottolineano: gli ebrei preferiscono Susa a Gerusalemme, preferiscono Susa alla città santa, e quindi il rischio che corrono è la punizione divina per questo. E ancora, si sono sottomessi ad Assuero, il re persiano del momento, e quindi non hanno risposto all'invito di Dio a tornare. E vi ricordo che il verbo del ritorno, la radice shuv, molto usata dai profeti, in ebraico indica anche conversione, ritorno a Dio. E infine hanno sostituito il Tempio di Gerusalemme col Palazzo Reale. Per cui questo tipo di lettura rabbinica vede nel rifiuto di Vashti, la regina precedente a Ester, alla corte di Assuero, di presentarsi al re, rifiuto per cui verrà destituita in quanto regina, vedono in qualche modo il paradigma del rifiuto degli ebrei a tornare a Gerusalemme. E quindi gli ebrei che rifiutano, come la regina Vashti, vanno incontro al rifiuto del re. Del re che in questo tipo di lettura rappresenta Dio. Nei commenti rabbinici Assuero, quindi il re in questione, o anche semplicemente le espressioni il re, sono sempre il paradigma del nome di Dio. Il nome di Dio non è scritto, ma è nascosto tra le righe. Questo è il tipico modo di leggere i testi ebraico che sta alla base del Midrash, della ricerca dei sensi soggiacenti a quello letterale. Assuero diventa il Mashal, il modello narrativo, in cui si spiega che cosa? Si spiega questa presenza di Dio nascosta che agisce attraverso Assuero. E allora Assuero diventa Dio che rimprovera il suo popolo. Ecco allora che queste trame di corte di cui Amman è il regista principale non sono altro che la risposta di Dio al rifiuto del popolo. Ma la tradizione rabbinica va oltre con le analogie, perché trova delle analogie fra la Megillah, quindi la vicenda narrata nel rotolo di Ester, e il Tempio di Gerusalemme. Vediamone le principali. Innanzitutto, il palazzo di Assuero verrebbe descritto con le stesse caratteristiche del Tempio. Innanzitutto, avete presente che il re incontrerà Ester in una stanza all'interno del palazzo dove si può entrare solo se chiamati da lui. Infatti Ester rischierà la vita proprio perché si presenterà senza essere chiamata. Ora questo viene paragonato al Santo dei Santi, la parte più sacra all'interno del Tempio di Gerusalemme, il suo cuore, dove poteva entrare solo il sommo sacerdote o in casi eccezionali chi ufficiava con lui, perché lì si andava al cospetto di Dio. Quindi anche qui c'è un essere chiamati, perché il sommo sacerdote veniva scelto a sorte, non veniva indicato da qualcuno, si gettavano le sorti sui sacerdoti in servizio in quel momento e si eleggeva il sommo sacerdote. Quindi c'è questa analogia. Secondo, pensiamo ancora al palazzo di Assuero, nel testo si parla di una sorta di sala d'attesa fuori da questa sala dell'incontro dove potevano accedere i collaboratori del re e le persone più vicine a lui. Questa viene paragonata alla zona di fronte al Santo dei Santi, presso il Tempio, dove ufficiavano i sacerdoti con i leviti e quindi non era di accesso a tutti pur essendo alla fine del cortile degli uomini, ma era di accesso solo a chi era preposto al culto sacrificale. E così come il cortile esterno, dove passeggia Mordecai per controllare se Esther sta bene, se tutto funziona nella cosiddetta casa delle donne, viene paragonato al cortile esterno del Tempio, nel quale potevano avere accesso tutti. Ma c'è un altro particolare interessante. Sappiamo proprio nei primi capitoli, nel primo capitolo, che Assuero offre ai principi e ai dignitari di corte un banchetto che dura 6 mesi, al quale si aggiungerà una festa di 7 giorni aperta a tutto il popolo. Oltre al fatto che molti commentatori sottolineano che a questa festa aperta tutti, probabilmente hanno partecipato anche gli ebrei presenti a Susa, violando così le regole alimentari ebraiche, che non permettono di sedersi a una mensa non preparata secondo le cosiddette regole della Kasherut. Si sottolinea però anche il fatto che questo intervallo di tempo, 6 mesi più 7 giorni, corrisponde al tempo, secondo la tradizione, che è stato necessario per costituire il Mishkan, la dimora divina, tempo al quale sono seguiti 7 giorni di festeggiamento secondo un rito particolare. Gli intervalli sono esattamente gli stessi. Così, ultima analogia che vorrei ricordarvi, il centro, la piazza della città in cui Mordecai viene portato in trionfo, onorato sul famoso cavallo con i vestiti regali che Amman avrebbe voluto per sé e che invece indosserà Mordecai, può essere paragonata alla città di Gerusalemme che avvolge la casa di Dio, il Tempio. Quindi la stessa ambientazione richiamerebbe, secondo la tradizione rabbinica, il cuore pulsante della vita ebraica, Gerusalemme e il Tempio. E c'è un'altra analogia, ancora più importante, legata all'intervallo di tempo fra il decreto che Amman fa scrivere al re perché gli ebrei siano sterminati e la sua attuazione. Questo intervallo di tempo è di 70 giorni. Tra la scrittura del decreto e la sua attuazione, se calcolate le indicazioni della Megillah, intercorrono 70 giorni. Ora, questi 70 giorni vengono messi dai rabbini in relazione ai 70 anni di esilio, prima dell'editto di Ciro, e si constata così che a ogni anno di esilio corrisponde un giorno di attesa tra decreto e sua attuazione. Quindi quel rifiuto di tornare attraverso l'editto di Ciro a Gerusalemme si concretizza in una punizione di questo tipo, un giorno di attesa per ogni anno di esilio. Come vedete c'è il tentativo di collegare tutto all'interno di questa vicenda proprio in riferimento a questo rifiuto. Ma c'è anche però un aspetto molto positivo. La vicenda ci dice che Esther con le sue ancelle e con tutto il popolo indice un grande digiuno di 3 giorni prima di presentarsi al re rischiando la vita, perché presentarsi al re senza essere chiamati abbiamo visto che mette a rischio proprio della vita. Ora, i giorni di digiuno corrispondono al 15, 16 e 17 di Nissan nella narrazione della Megillah. Ora, questi sono i primi 3 giorni di Pesach, di Pasqua, i primi 3 dei 7-8 giorni per noi diaspora legati alla Pasqua ebraica, che sono i giorni di una grande festa di liberazione. E allora ecco che già nei 3 giorni di digiuno di Esther, del popolo e delle sue ancelle c'è già in qualche modo la radice della salvezza, perché Esther digiuna presa. Ma da questo punto di vista c'è un altro fatto interessante. Il testo della Megillah dice che Esther vuole con sé 7 ancelle. E questo viene interpretato dai rabbini come un modo con cui Esther riesce a osservare lo Shabbat, il sabato ebraico, perché ogni ancella serviva un giorno, quindi lei sapeva che la settima ancella corrispondeva al giorno dello Shabbat. Quindi si spezza una lancia a suo favore in questa situazione di peccato generale, per dire che nonostante il suo essere arrivata a corte con l'inganno, perché Esther rivela solo alla fine al re la sua identità, è comunque un germe, un principio di salvezza legato anche al fatto che nonostante tutto continua a vivere la sua appartenenza al popolo ebraico osservando lo Shabbat. Quindi la tradizione rabbinica mostra con queste analogie quanto nella Megillah ci sia un messaggio indiretto che non si vede, ma che richiama da una parte al Dio nascosto, dall'altra al rapporto fra Dio e il suo popolo segnato dall'alternanza di peccato e perdono che passa naturalmente prima attraverso il pentimento. Ma, e qui arrivo alla curiosità di Don Patrizio, c'è anche una grossa attenzione in tutti i commentari ebraici a mettere in relazione questa vicenda col libro di Zaccaria, soprattutto con il capitolo 8. Come sapete, il testo di Zaccaria, molto breve rispetto ad altri testi profetici, è un testo messianico. Le visioni di Zaccaria sono grandi visioni messianiche. Ora, ci sono dei riferimenti tra questi due testi in relazione qui a parole che emergono direttamente nei versetti. Innanzitutto, l'abbiamo sentito ricordare anche stasera, Mordecai viene definito uomo giudeo, in ebraico Ish Ayehudi. Questa definizione compare già dal capitolo 2, dove Mordecai viene presentato. E tra l'altro questa presentazione Mordecai Ish Ayehudi è uno dei punti della Megillah che anche nella lettura sinagogale viene letto coralmente, non solo dal lettore che guida, ma da tutta l'assemblea, anche dalle donne e dai bambini in grado di leggere. Perché? Perché questa espressione, uomo giudeo, la si ritrova al capitolo 8 di Zaccaria, al versetto 23, laddove Zaccaria dice, pensando ai tempi messianici, in quei giorni 10 uomini di tutte le lingue delle genti afferreranno un giudeo per il lembo del mantello e gli diranno, vogliamo venire con voi perché abbiamo compreso che Dio è con voi. Ecco allora che l'espressione Ish Yehudi, che poi ritorna nella narrazione più volte uomo ebreo, in qualche modo svela fra le righe una profezia messianica. In questo Ish Ayehudi c'è già una promessa di salvezza, una promessa di tempi messianici. Ma ancora, abbiamo sentito proprio stasera che questa lettera che Esther e Mordecai scrivono perché raggiunga tutti gli ebrei nelle 127 province di Assuero, parla di giorni di pace, questo cambiamento di sorti ha prodotto giorni di pace e parole di pace e di verità, letteralmente di tre shalom ve'emet. Questa stessa espressione, shalom ve'emet, la ritroviamo sempre nel capitolo 8 di Zaccaria, ai versetti 18 e 19, dove l'annuncio messianico del profeta parla di parole e di giorni, di pace e di verità, di shalom e di emet. Ora, in Zaccaria rimane una promessa, perché i tempi messianici Zaccaria non li vedrà, così come non li vedrà il popolo di Israele, li stiamo ancora aspettando nella loro completa realizzazione. Ma il fatto che Esther e Mordecai possano scrivere una lettera dicendo, dice il testo, mandarono lettere con parole di pace e di verità a tutti gli ebrei delle province di Assuero, vuol dire che in quel momento in queste sorti cambiate si sta realizzando la profezia messianica di Zaccaria. E quindi a questo punto è inevitabile che i maestri di Israele cerchino anche delle altre analogie più a livello di immagine nella narrazione, visto che ci sono queste due espressioni che fanno chiaramente capire che c'è un legame, una realizzazione messianica di una promessa fatta. E allora che cosa notano? Se andate a rileggere il capitolo 8 di Zaccaria, che i rabbini dicono è fondamentale per capire Ester, trovate che Zaccaria mantiene in memoria di Gerusalemme e del Tempio delle giornate di digiuno, nonostante, ecco, il contesto possa essere visto come quello già del Tempio restaurato dopo il ritorno dall'esilio. Mentre troviamo, quindi si mantiene un digiuno nonostante il ritorno. Mordecai invece, come abbiamo sentito, istituisce un grande banchetto che nell'interpretazione rabbinica, anche se nella Megillah non è scritto, viene fatto anche in ricordo di Gerusalemme. Quindi anche qui Zaccaria mantiene il digiuno, nella Megillah di Ester il digiuno lascia lo spazio a un grande banchetto. Quindi ancora una volta un segno messianico. E questo quindi cambiamento di sorti che è legato al nome Purim, che in accadico più che in persiano significa proprio sorti, tant'è che la Megillah in due punti, lo abbiamo sentito anche stasera, si premura di dire che Purim corrisponde all'ebraico Goral, perché sorte in ebraico è Goral, non è Purim. Quindi, come dire, tu ebreo che ascolti capisci bene di che cosa vogliamo parlare. Bene, questo cambiamento di sorti viene interpretato proprio come la realizzazione delle profezie messianiche di Zaccaria. Ciò che il profeta aveva annunziato ora si realizza attraverso il gesto coraggioso di Ester, che si presenta al re, svela la sua identità e smaschera le trame del perfido Amano. E possiamo vedere in tutta la Megillah come questa dinamica di Purim ritorna in momenti diversi, e visto che alla base c'è questo grande coraggio di Ester, tutto ciò porta i rabbini a vedere anche in Ester una figura messianica che non realizza i tempi messianici ma che in qualche modo li anticipa, proprio perché alla sua vicenda sono legati tanti cambiamenti. Ricordiamo i principali: Amman, lo sterminatore, diventa invece la prima vittima assieme a tutti quelli che hanno tramato con lui, assieme alla sua famiglia e poi assieme a lui, come abbiamo sentito, anche tutti coloro che non ebrei ma abitanti delle province di Assuero verranno sterminati al posto degli ebrei. Questo è il motivo per cui quando leggiamo la Megillah per la festa di Purim in sinagoga o comunque nelle letture pubbliche, ogni volta che il nome di Amman viene pronunziato i bambini presenti, ma tutti in realtà, fanno chiasso per coprire il nome dello sterminio e soprattutto dello sterminatore. Non si deve quasi sentire, deve essere coperto. In realtà è una strategia per tenere attenti i bambini, in realtà è quella, e per tenere attenti tutti, perché in ricordo del digiuno di Ester digiuniamo il giorno prima, come a Kippur, ecco. Quindi questo aiuta ad arrivare in fretta e con coraggio alla fine della lettura, perché si potrà rompere il digiuno solo alla fine della lettura. E poi di nuovo gli onori che Amman voleva per sé in realtà li riceve Mardocheo, quindi altro cambiamento di sorte. Il popolo ebraico che doveva essere sterminato sarà invece alla fine il popolo temuto, tant'è che dice la narrazione molti si faranno ebrei per non essere sterminati. Così come la trasgressione di Ester riguardo il protocollo di corte si trasforma invece in salvezza per tutti. E qui permettetemi una brevissima parentesi legata all'iconografia cristiana. Non so se sapete che il motivo per cui alcune icone mariane, soprattutto nei dipinti del periodo legato al momento in cui i cattolici fissano il dogma dell'Immacolata Concezione, vedono Maria raffigurata con uno scettro. Perché? Perché se andate a vedere nella versione greca dei 70, che amplia il testo rispetto all'originale ebraico, so che di questo avete già parlato col pastore Noske, bene, se andate a vedere negli ampliamenti in greco, proprio nel momento in cui Esther si presenta al re Assuero senza essere chiamata, laddove la Megillah dice il re allunga lo scettro verso di lei, il testo dei 70 in greco aggiunge le parole del re che dice: questo divieto vale per le altre ma non per te. Questo spiegherebbe perché Esther assalva la vita. Quando la Chiesa Cattolica fissa il dogma dell'Immacolata Concezione e commissiona gli iconografi degli affreschi, gli iconografi non sanno dove andare a prendere un modello, perché non c'è un modello dell'Immacolata Concezione. Leggono la Bibbia dai 70 e leggono questa espressione riferita a Esther: questa regola vale per le altre e non per te, e decidono che Esther può essere il modello dell'Immacolata. Ecco perché ci sono raffigurazioni mariane con uno scettro. Questa immagine piacerà in particolare a Don Bosco e diventerà l'ausiliatrice. Ma ecco, lo scettro in mano a Maria viene dal modello di Esther. Ma ecco, ultima parte della riflessione: tutto questo dà origine quindi alla festa di Purim, delle sorti, o meglio del cambiamento di sorte. E la tradizione rabbinica sottolinea a questo punto un'analogia tra Purim e Kippur, il giorno della grande espiazione, non solo per il grande digiuno che precede il festeggiamento di Purim e che richiama quello del giorno di Kippur, sono esattamente lo stesso numero di ore, 25 e 25, quindi un giorno abbondante, ma perché, questo è un gioco permesso dalla lingua ebraica, se ci soffermiamo sulla parola Kippur, espiazione, che solitamente si usa al plurale per le celebrazioni, quindi Kippurim, e cambiamo le vocali, operazione permessa dalla lingua ebraica che è solo consonantica, noi possiamo trasformare Kippurim in Kepurim, che vuol dire come Purim. Quindi Kippur come Purim, perché come a Kippur la condanna per il peccato dell'uomo si trasforma in perdono, a Purim il decreto di sterminio si trasforma in salvezza. Non solo, queste due feste per questa ragione devono stare il più vicine possibile, pur cadendo in tempi un po' diversi, perché Purim cade in primavera, Kippur cade in autunno. Ma quando, come quest'anno, l'anno ebraico è bisestile, e per noi bisestile vuol dire 13 mesi, noi abbiamo un calendario lunare, i mesi lunari sono di 29-30 giorni, se sommate i 12 mesi lunari non arrivate a 365 giorni. In tre anni noi accumuliamo tanti giorni che equivalgono a un mese in più. Quest'anno è stato bisestile per il mondo civile, è stato bisestile anche per noi, e cosa succede? Noi raddoppiamo il mese di Adar, che è il mese in cui cade Purim. Quando l'anno è bisestile, come quest'anno, celebriamo Purim nel secondo Adar, per averlo il più vicino possibile a Kippur. Ecco, quindi abbiamo celebrato Purim attorno al 23 di marzo, perché lo abbiamo celebrato nel secondo mese di Adar, proprio per mantenere questa vicinanza, questo legame. Quali sono i precetti legati a questa festa? Fondamentalmente quelli che avete sentito indicare da Esther e Mordecai nella lettera spedita a tutti, ma che si traducono completamente in che cosa? Beh, naturalmente il digiuno precedente la festa, la lettura della Megillah che tutti devono ascoltare almeno due volte: la vigilia della sera di Purim a fine digiuno e la mattina del giorno dopo, sempre coprendo con romore il nome di Amman, il cosiddetto Mishloach Manot, il dono di cibo, i regali in cibo. Perché? Perché questo rimanda al grande banchetto, al grande banchetto istituito a fine della festa. Doni in cibo, ma anche regali ai poveri, in cibo o altro, perché tutti possano permettersi un momento di festa. E questo rimanda a un altro momento fondamentale del ritorno dall'esilio di Babilonia. Lo trovate in Neemia 8, quando avviene la prima proclamazione pubblica della Torah, segno del culto sinagogale che da questo momento in poi accompagnerà anche quello del Tempio. E cosa succede? Se leggete il capitolo 8 di Neemia, viene detto alla fine della lettura di fare grandi banchetti e inviare doni ai poveri perché tutti possano festeggiare. Quindi c'è questa grande affinità con un gesto che questi ebrei non avevano compiuto perché erano rimasti a Susa. E poi il precetto del vino, che forse è il più simpatico. Questa è l'unica festa durante la quale è permesso ubriacarsi, dice la tradizione, fino a non distinguere più benedetto Mardocheo da maledetto Amman, o fino a che le lettere della Megillah non appaiono dubbie. Queste tra l'altro sono le indicazioni che si trovano proprio nel trattato Megillah, riferite a un grande maestro del IV secolo in Babilonia, Rabbi Rasha, che ha dato indicazioni di questo tipo. In realtà si tratta della reinterpretazione ebraica del noto proverbio «seme l'inanno, licet insanire», come dire, in una equilibrata spiritualità è indispensabile almeno una volta all'anno lasciarsi andare, vivere una sana trasgressione. Perché? Perché questo allenta le tensioni e fa ritrovare il vigore anche nella vita spirituale. Ma non so se sapete che questa abitudine di trasgredire durante una festa dell'anno è passata nel mondo della riforma carmelitana attraverso la grande Teresa d'Avila, che come sapete ha riformato la regola e ha istituito un giorno all'anno come festa della propria badessa. Quindi ancora oggi all'interno dei conventi carmelitani, in questa giornata, le monache festeggiano la loro badessa, chiedendole però il permesso di poter trasgredire tutti i momenti della regola che a loro non piacciono, solo per quel giorno. Quindi mangiano ciò che è vietato mangiare, vanno negli spazi del convento dove non tutti possono andare, fanno ciò che solitamente la regola non permette. E qui si vede come lo spirito ebraico di Teresa, soffocato da quella che era la situazione dell'epoca in cui gli ebrei dovevano stare nascosti, emerge poi in quelle che sono innovazioni all'interno della regola che nessuno capisce, perché lo vedono come la festa della madre badessa, ma che in realtà è il modo con cui Teresa ripropone la dinamica di Purim. E questo cosa porta nella celebrazione poi delle nostre comunità? Oltre a tutto quanto vi ho detto, porta anche proprio al gioco dello scambio di ruoli. Purim è una festa minore, per cui non ci si astiene dal lavoro, le scuole ebraiche sono aperte, ma non si fa lezione in quel giorno, perché in cattedra vanno gli studenti, attento Patrizio, anziché i docenti vanno gli studenti e prendono in giro i professori. Ecco, il ruolo è quello, così come durante i banchetti di Purim si prendono in giro i maestri, i saggi della comunità, facendone le caricature, una sana ironia, così come ci si maschera. Ecco, attenzione, spesso in media parlano di Purim, delle feste di Purim in Israele come il carnevale ebraico. Attenzione, non assimilatelo al carnevale laico, è tutt'altra cosa, perché il mascherarsi degli ebrei in questa occasione serve a ricordare il nascondimento di Ester alla corte di Assuero, ma soprattutto il nascondimento di Dio presente nella vicenda. E quindi tutto questo mostra come almeno una volta all'anno l'uomo deve saper sorridere, anche se le circostanze della storia gli sono avverse. Senza porre troppi limiti, dicono i maestri, al suo divertimento, perché, come ricorda il Talmud, Dio ama il sorriso e Dio ama una spiritualità nella gioia. Per cui concedersi delle sane trasgressioni almeno una volta all'anno nel mondo ebraico viene visto come la condizione per un sano equilibrio, che in ultima analisi si riallaccia a un altro principio talmudico. Nel mondo a venire dovremo render conto a Dio non solo dei nostri peccati, ma anche di tutte le sane gioie di cui ci siamo ingiustamente privati. E una sana trasgressione fa parte di queste sane gioie.